perché il materialista è necessariamente razzista. È perché il razzista è necessariamente materialista. Ecco, il razzismo come ideologia è un controsenso, è un errore di pensiero sistemato, però si può essere inconsciamente razzisti, perché si è materialisti. Quando per esempio si sente di appartenere a una certa razza e con questa razza si urtano altre razze, e già si è nel razzismo. Infatti noi impariamo che si formano i popoli dal fatto che diverse razze si uniscono secondo un'idea che supera la razza e quindi formano qualcosa che è al di sopra del sangue, dei legami del sangue, e quindi guardate la storia d'Italia, il Risorgimento, l'unificazione d'Italia, un crogiolo di razze, e pensate la Sicilia dove ci sono i biondi nordici e i più bruni mediterranei fino ai negri, ci sono tutti. Quindi il tema ci porterebbe lontano, ma è bene assodare questo, che se non si supera il materialismo si è inevitabilmente razzisti, perché si è chiusi dentro i limiti di una forma fisica che si sente come unico valore che ci lega agli altri e che dà valore alla vita. Quindi ogni forma di odio è razzista, di odio per esempio contro un popolo, anche contro una razza, credo che ci siamo intesi e non ci sia bisogno di insistere su questo, perché purtroppo credevamo che fosse superato e invece ci sono dei brutti segni. Quando voi vedete per esempio che un certo aggruppamento etnico si ribella al popolo del quale fa parte, in nome di che cosa si ribella? Vuole l'autonomia. Io capisco un'autonomia come quella di Israele, ma lì c'è dietro una religione, lì dietro c'è uno stato spirituale, c'è persino qualcosa che sfiora la tripartizione. Ma quando si tratta per esempio dei baschi, ma che vanno cercando i baschi? E noi guardiamo le cose senza leggere i giornali, ma come fatti? Allora passiamo a cose più. Caro Massimo, la nicotina in generale ostacola l'evoluzione spirituale. E qui c'è da dire parecchie cose. Che la nicotina non è la nicotina che ostacola. Magari fosse la nicotina, allora toglieremmo la nicotina e saremmo a posto. L'evoluzione sarebbe finalmente, avrebbe via libera. Qualsiasi dipendenza da un'abitudine e una piega dell'anima è quello ostacolo all'evoluzione. Se la nicotina a un certo punto è diventata una necessità di vita, e togliete la nicotina, può essere qualsiasi altra cosa, è quello che impedisce, è il pensiero. Ritorniamo al pensiero, diciamo l'anima. L'anima è dipendente. Un amico del quale si poteva avere una grande stima, e ce l'ho tuttora, è morto, diceva che ritrovava la gioia della vita la mattina svegliandosi al pensiero di fumare la sigaretta. E io mi ricorderò, ragazzo, e dico, ma com'è possibile? Dopo parecchi anni ho capito che quello è un fatto del sistema nervoso, una scarica del sistema nervoso, è il confluire di tre direzioni. Una è nervosa, un'altra è bramosa e l'altra eterica. E però se questo poi finisce con l'essere, con produrre l'intossicazione, sì, la cosa è separata, perché uno può fumare e non essere intossicato, ma qui dice la nicotina in generale è d'ostacolo all'evoluzione. Non è tanto la nicotina quanto l'alcol, ecco, questo si può dire dell'alcol, perché obiettivamente l'alcol è ciò che in tutta l'umanità ha esaurito il suo compito, e quindi non è tanto l'abitudine a bere quanto il fatto che una minima quantità d'alcol ha la potenza di addormentare il corpo eterico. Può anche non fare male fisicamente, però immaginate uno che fondi il proprio equilibrio sul fatto che ha un certo dominio sul corpo eterico, fondi non solo la sua salute fisica, e perché fa gli esercizi, e se prende l'alcol paralizza tutto il suo processo di guarigione, di sostegno del fisico, e quindi per lui prendere l'alcol è un controsenso, quindi per lui è veramente un pericolo, ma in una forma meno grave è un pericolo per tutta l'umanità, perché l'alcol ha veramente esaurito la sua funzione. L'iniziato solare fu Noè, fu quello che introdusse col vino l'alcol, perché l'uomo più evoluto era quello che doveva cominciare a pensare e avere un rapporto con il mondo fisico mediato dal pensiero e dai sensi. Per arrivare a questo l'uomo doveva dimenticare la patria spirituale, e l'alcol fu utile, anzi fu una bevanda iniziatica, è stato sempre una bevanda iniziatica, perché aiutava a dimenticare il mondo spirituale e a compiere operazioni terrestri che collegassero in un modo nuovo con il mondo spirituale. Ora tutto questo è esaurito, adesso l'uomo deve veramente cessare di prendere l'alcol, perché deve ritrovare la via corretta del mondo spirituale, quindi la via eterica. Allora passiamo alla liberazione del pensiero come forma di vittoria sulla morte pietrificante. Il pensiero libero dal sistema nervoso libera anche la sfera eterica dalla potenza che tende alla sua pietrificazione? Potentissimo, senz'altro. Ora, la liberazione del pensiero è una frase che ormai stiamo usando da parecchio. Il pensiero è in sé libero. E si tratta di far agire il pensiero vero, ossia di fare in maniera che il pensiero riveli quello che è, ossia si mostri come realmente è, e allora mostra di essere un elemento libero, ossia ciò in cui lo spirito realizza se stesso. Perché? Perché lo spirito diciamo pure l'io, e non vive se non attraverso delle mediazioni coscienti. Trova la mediazione unicamente fisica e è costretto a vivere fisicamente. Dietro urge lo spirito e urge con il pensiero, ma il pensiero è legato al fisico e quindi non ci dà lo spirito. Quindi c'è stato un lungo tempo in cui, mentre c'era questo pensiero riflesso, morto o privo di vita, urgeva il ricordo dello spirituale. Allora tutto quello che noi troviamo persino nella filosofia di spirituale non era la conquista del pensiero legato al fisico, perché quello non dava più niente. Guardate i tomisti, guardate i realisti, e quelli usavano il pensiero, ma dentro inserivano un contenuto che dipendeva dalla loro capacità di percepire ancora le potenze interiori delle cose. Quindi usavano il pensiero, ma non come una via nuova verso lo spirito, ma come una forma che doveva servire a esprimere un antico contatto con lo spirito che ancora si conservava in loro, perché erano più spirituali. Ma questo è durato fino ai tempi moderni, fino al limite del Medioevo. È stato quando finalmente il pensiero si è reso indipendente dagli antichi impulsi spirituali che ha potuto essere finalmente uno strumento dell'io. E qui, ecco, per capirci dobbiamo sempre ricordare Galileo e tutti i suoi amici, i suoi compagni, eccetera. Da qui comincia la possibilità che il pensiero finalmente si riveli come ciò in cui lo spirito cessa di essere legato al mondo dei sensi. E guardate che la scienza ha cominciato proprio così. Quando la scienza, per esempio, comincia in certe forme a superare il realismo ingenuo, è già sulla linea del superamento dell'inganno dei sensi, ma poi non va oltre. Perché? Perché non ha la consapevolezza di quello che fa. E quindi ritorniamo al pensiero libero. Quando finalmente questo pensiero comincia ad avere una sua autonomia, a rivelare quello che è, ecco che finalmente l'io comincia a manifestarsi in un'altra zona, comincia a essere libero, perché prima era imprigionato nei sensi, ma questo quotidianamente noi lo realizziamo. Siamo continuamente assediate dalle percezioni sensorie, siamo condizionate dalle percezioni sensorie, dobbiamo fare la meditazione per avere quei momenti di liberazione del pensiero. Sia l'io e non più lo spirito antico sospinto dai ricordi del mondo spirituale deve crearsi come un'entità spirituale nel mondo, e comincia dal piano più basso in cui si sveglia la sua autocoscienza, ed è il mondo sensibile. Però deve capire che il mondo sensibile gli viene attraverso un'esperienza interiore di cui deve diventare cosciente. Se diventa cosciente, allora ecco che sale di grado, ed è il primo gradino, è quello del pensiero lì che si opera, e lì l'io comincia a vivere il suo essere libero, che non è un'invenzione nostra. È il fatto che lo spirito è libero nel mondo fisico, ma non lo realizza, e lo realizza quando finalmente l'uomo compie un atto che esprime lo spirito, perché è libero, perché è l'iniziativa. Però guardate che giro lungo che ha dovuto fare, perché se questo io avesse dovuto seguire l'antico mondo religioso, mistico, spirituale, non avrebbe mai avuto la possibilità di un atto libero. Chi è che ha dato all'uomo la possibilità di un atto libero? Arimane. Perché nella sfera d'Arimane è finito qualsiasi appiglio allo spirituale, è finito, è venuto, cominciato il materialismo. È lì che l'uomo ha cessato di subire le suggestioni del ricordo dello spirito, perché fino allora non ha vissuto altro che di ricordi, e sul piano esoterico di riti antichi, di pentacoli, Eliphas, Levi, Ragnosi, sempre ritorno indietro. Poi vennero i maestri della tradizione, è peggio, perché il pensiero è servito a far ripullulare tutto ciò che è antico, ritorno al Medioevo, eccetera, e poi i poveri ragazzi eurocriminali hanno cominciato lo spirito, basta, il mondo moderno, e invece non sanno che proprio lì bisogna passare per ritrovare lo spirito. E quindi ecco che nella sfera di Erimane finalmente l'uomo è indipendente da Lucifero. Però guai se non si accorge che cosa è avvenuto. Allora diventa preda da Erimane, quindi dalla padella nelle braccia, e quindi comincia per l'uomo la possibilità di un atto libero. Che perché è libero? Perché non è più suggerito da Lucifero, ma da Erimane, il quale è quello che gli dice butta all'aria tutto. E da principio questo buttare all'aria tutto, il dottore lo elogia, Stirner, Nietzsche, Haeckel, quello che lui trova di positivo in tutta l'indagine evoluzionistica, eccetera, è un atto di libertà, un atto di... E arriva Goethe, il quale perché è grande? Perché è libero, e perché è scienziato, perché è poeta, è scienziato perché non segue gli schemi tradizionali della scienza. E quindi è lunga la via, però ci si arriva, perché con il l'atto arimanico comincia la libertà umana. È un atto di, direi, di coraggio molto basso, però è un coraggio importante, perché l'uomo comincia a essere l'esaminatore della propria posizione interiore. E qui noi abbiamo la filosofia della libertà, che comincia proprio da quel livello. Non ci sono salti in trascendenze, si comincia proprio dal livello arimanico. Però vedete come si ascende, e allora abbiamo il pensiero liberato. Ah, e qui parla anche degli atomi. Sì, liberato questo pensiero, non è che siamo appena agli inizi, ma vedete come possiamo essere ingannati, per esempio, dalla indagine nucleare, quando a un certo momento hanno detto atomo no, no, atomo no, perché se no ricadiamo nell'atomismo greco, ossia di un'entità indivisibile, una specie di essere piccolissimo che non è più separabile. Allora hanno detto no, allora particella elementare. E qui rivelando proprio una limitazione di pensiero, perché hanno cambiato la terminologia, però l'atomo sta lì e ancora non sanno che cos'è. E il giorno in cui si accorgono che l'atomo è un ente ideale, è pensato, come voi pensate la forza vitale della pianta, e non andate fuori del razionalismo scientifico, perché questa forza vitale c'è nella pianta, la vediamo nelle trasformazioni quotidiane della pianta, il seme, il germe, il fusto, le gemme, i fiori, eccetera. Deduciamo la forza vitale della pianta, così deduciamo l'atomo. Ma si può operare su una deduzione? E no. E qui casca, scusate, l'asino, non è, è proprio l'asino che casca, perché non si accorgono che un ente eterico, noi lo possiamo dire, è un ente eterico. Naturalmente è un ente eterico che sta presso il fisico, come voi lo potete intuire quando guardate il cristallo. Perché il cristallo è quell'ente fisico in cui il cui corpo eterico è veramente il negativo positivo, sta intorno, lo tiene entro la vita. Questo etere invece nella pianta comincia a incarnarsi, però quando si incarna è un etere prigioniero, mentre il cristallo è libero. Ecco perché il cristallo, dal punto di vista della gerarchia, è spiritualmente, l'ente spirituale del cristallo è più in alto dell'ente spirituale della pianta, e tutto ciò che si incarna si addormenta, decade fino all'animale. L'animale è un'incarnazione di forze, l'uomo è un'incarnazione di forze, e il massimo addormentamento avviene nell'uomo, il quale è l'essere il più fisicizzato, perché l'animale è meno fisicizzato perché l'io sta in alto. Ecco perché l'io, per poter operare libero nella testa dell'uomo, e quindi vengo alla risposta di Mastro Andrea, ha bisogno di una concrezione calcarea che sta presso l'epifisi, ossia la glandola pineale. Se non ci fosse quella concrezione calcarea, l'io non potrebbe avere possibilità di libertà nella testa, perché è l'unico punto in cui non è costretto a incarnarsi. È una minima. Dove non è costretto a incarnarsi, dove l'uomo riesce a liberare il pensiero dall'organo cerebrale nella testa, allora finalmente questo io manifesta la sua iità. Forse in tedesco dovrebbe essere più Ichheit, ecco, la sua egoità, ma la parola egoità non risponde, è la sua libertà, perché finalmente ha un ente che non costringe a incarnarsi, perché dove si incarna si addormenta. Noi siamo svegli perché scacciamo l'eterico dalla testa, ci addormentiamo perché a un certo punto, stanchi, avendo mangiato, riposato, finalmente ci abbagliamo, le forze eteriche della testa riprendono il possesso del cervello e noi cadiamo nel sonno. Che cos'è il pensiero che si libera? Il pensiero che comincia a vivere nell'etere senza addormentarsi, e quindi dinamica dell'etere. E questo, pensate che sono 40 anni che lo stiamo dicendo, è sempre la stessa cosa, però vedete che è sempre nuovo, perché bisogna, è un'esperienza che noi dobbiamo rivedere ogni giorno. Ora dobbiamo capire che quando dicono abbiamo scoperto l'antiprotone, almeno adesso ho scoperto il proton, quello era buono perché era un bel ricostituente, l'antiprotone, e dopo non si accorgono che è un concetto, che fanno la chimica dei concetti, prendono un concetto, uniscono un altro, e che viene fuori? Viene fuori sempre la esperienza nucleare, ossia come uno che, un bambino che ha scoperto che col colorato di potassio e il carbonio fa i botti senza sapere perché vengono i botti, così fanno. L'unica loro abilità è di farne degli strumenti di sfruttamento di energie, eccetera, e questo va benissimo, ma ancora non sanno su che cosa lavorano. Perché? Perché ignorano le forze eteriche. E se non si verrà finalmente alla conoscenza, all'ipotesi di queste forze eteriche, guardate che siamo veramente nei guai, perché questo riguarda tutto, tutta la scienza, la psicologia. Come fai a a fare della psicologia senza capire che tutto il supporto del pensare, del sentire, del volere si svolge nella sfera eterica, ha bisogno del corpo eterico, e l'economia è la stessa cosa. L'economia poi è una scienza spirituale difficilissima, che ha bisogno di un pensiero sottile, veramente eterizzato fino alla massima intuizione, perché la possibilità di guidare un organismo economico può venire solo da un pensiero che ha raggiunto qualcosa di più che la sfera eterica, ossia che abbia raggiunto la sfera della ispirazione e della intuizione. Quindi erano questi sono quelli che hanno creato le ricchezze dei popoli, il benessere senza pericolo di inflazione, quando non era e c'era ancora il residuo di forze spirituali che venivano dal passato. E sono degli esseri che hanno avuto l'incarico di aiutare i popoli, sono stati i grandi fondatori di imprese. Ma il distruttore dell'umano ha bisogno di distruggere questi creatori di economia, ha bisogno di distruggere le menti direttive, le menti intuitive dell'elemento economico. E perciò l'ideologia materialista prepara tutto questo, per cui uno che dirige è subito sotto accusa, come sarebbe sotto accusa il comandante di una nave, dice: tu comandi, tu dai ordini, allora tu sei un padrone, via di qua. La nave poi affonda, perché ci vuole uno che veramente abbia la responsabilità di tutto. E voi guardate oggi che cosa avviene. Bisognerebbe ci fosse qualcuno che avesse il coraggio di fare la difesa del padrone, perché il padrone è l'io, e se non ci saranno degli esseri capaci di riprendere l'iniziativa, andremo sempre più nei guai. Ci sarà un guaio economico generale di tutta l'umanità, perché non è il fatto che si possano riconoscere certi errori di ideologia che ci può far superare questo, e questo è il peggiore materialismo. Comunque qualcosa si sta facendo. E passiamo alla domanda che si può subito attaccare alla... Abbiamo attaccato l'atomo, però qui ne ho visto una. Ah, ecco qua. La tenebra, i folletti e l'arcobaleno. Antonio Folletto. La tenebra. E la tenebra. Tu l'hai mai vista la tenebra? Ah, non vedi lo scuro di notte? In calabrese dice: era di notte, lo scuro si tagliava con la runca, una rama facia scippa e l'altra campa. Sai che ti dico, Don Filippo Assunta? E poi sei è terribile. Quindi lo scuro si tagliava con la runca, quindi c'era lo scuro. Perché se la tenebra fosse un nulla, non la vedremmo. Ma invece la tenebra esiste ed è la luce invertita. Quando noi vediamo la tenebra, abbiamo un'esperienza spirituale della presenza d'Arimane, perché è il regno d'Arimane. Perché la tenebra è il regno d'Arimane, perché la tenebra coagulata, ossia la luce invertita, coagulata, è la materia fisica. E però guardate questa materia fisica come si comporta bene, perché è attorniata da potenze eteriche che sono pronte a tutte le operazioni che l'uomo decide. Per l'uomo non decide niente e consacra la tenebra, consacra la materia. E questa, ci dobbiamo rendere conto che cosa è la tenebra. perché è la logica conseguenza del fatto che noi vediamo le cose mediante i sensi fisici e le crediamo fisiche, malgrado che si presentino mediante atti interiori nostri. Perché? Perché quella tenebra è illuminata dalla luce. E quindi c'è un rapporto continuo tra la tenebra della cosa fisica e la luce, da cui nascono le forme e i colori. Ma mica nascono da sé, nascono perché c'è l'uomo che li guarda. E l'uomo li guarda e opera nel guardare. La tenebra vera c'è là, è possibile là dove il sole cessa di passare attraverso l'atmosfera, perché l'atmosfera è una specie di tessuto delicatissimo in cui la luce spirituale si mostra, si sensibilizza, come quando incontra un corpo. Ed è la stessa operazione del rapporto della luce invisibile con ciò che è palpabile, perché l'atmosfera è già una corporeità sottilissima incontrata dalla luce del sole. Dove questa corporeità sottilissima cessa di esistere, quindi a un 500 km d'altezza, dove comincia la troposfera, e allora lì comincia il regno della tenebra. Ma perché noi vediamo la tenebra? Perché noi vediamo con l'occhio abituato alla ipnosi della materia fisica, ossia all'ipnosi arimanica, e quindi all'errore continuo che noi commettiamo, in cui corriamo, per insufficienza di coscienza del nostro atto percettivo. Perché ogni forma, ogni colore nasce dal fatto che noi andiamo incontro con le nostre forze astrali eteriche al mondo fisico, e quindi la materia ci sorge dinanzi, e l'abbiamo detto spesso, come forma e luce. Che cosa vediamo? Ripeto quello che ho detto molte volte: se noi abbiamo un blocco di marmo, che cosa vediamo del blocco di marmo? E percepiamo la forma, la luce, i colori, e allora pensiamo che dentro ci sia una materia che è il vero marmo. Allora facciamo? Lo spacchiamo e ne pigliamo un pezzo più piccolo che sta dentro, ma è sempre lo stesso marmo. E possiamo dire, ma no, sta più dentro. Allora spacchiamo anche quello. Quando arriviamo al granellino, cominciamo a dire, ma qui che stiamo facendo? Perché il granellino, noi arriviamo all'atomo dei greci. Allora lì ci hanno paura di dire, allora no, no, a che atomo? L'atomo è indivisibile. E invece noi sappiamo che la materia, speriamo che adesso venga fuori che Francesco, il potentissimo Francesco, ci porti le copie del libro di Wachsmuth, perché effettivamente questa materia non esiste. Esiste perché c'è una nostra percezione che la fa fluire, la fa persistere. Noi siamo bloccati dentro gli organi dei sensi, dentro il sistema nervoso, ma uno che appartiene a una vita in cui tutto ciò che è fisico è compiuto, se venisse sulla Terra, direbbe, ma quante sono baccalà questi uomini? Vabbè, che il concetto di baccalà, comunque immaginiamo il concetto di baccalà, perché lui attraverserebbe i muri dicendo, ma guarda, gli uomini invece urtano contro i muri. E quindi, perché? Perché non ha prigionia del sistema nervoso, ma che è una prigionia terribile, perché è resa reale dal fatto che l'uomo la codifica, la traduce in una scienza, e questa scienza è verissima, ma è verissima sul piano in cui esiste un demone della materia che vuole far apparire la materia comune, e quindi qui vedete il gioco com'è. E noi siamo qui per poter fare questo lavoro di scioglimento della tenebra, e questo scioglimento avviene continuamente in noi, ma quando voi vedete la tenebra e sentite paura, è verissimo, perché quello è il mondo arimanico che si presenta e dice: e qui ci sono io, questo è il mio mondo, e tu stai in questo mondo, e quell'oscurità è piuttosto preoccupante, perché è un'oscurità che è una illusione. Non vediamo la luce. E la luce dov'è? È la luce nel pensiero. La prima luce che si accende nell'uomo è quella del pensiero. Però è luce riflessa. E allora, come abbiamo la prima vita di questa luce? Risalendo dal riflesso alla luce. E qui si spiega l'arcobaleno. Perché nell'arcobaleno abbiamo il primo fenomeno della luce eterica mediante il mezzo fisico più spiritualizzato che esista. E quindi dal punto di vista materiale è un nulla, perché infatti voi vedete l'arcobaleno, è una cosa meravigliosa, però se aveste un apparecchio e andaste lì non vedreste niente, perché fisicamente non esiste, è un'impressione interiore eterica. Ecco perché è importante capire la poesia dell'arcobaleno. E il dottore dice che si ha veramente un'analogia grandiosa della nascita del pensiero come luce se si ha l'immagine dell'aurora e dell'arcobaleno. Infatti l'aurora che cosa è? È la fine dell'oscurità. Quando nasce il pensiero finisce la tenebra del mentale umano. Tenebra che è proprio una tenebra potente, perché crea la sua cultura. Però guardate, il fenomeno dell'aurora è meraviglioso, perché è il simbolo della rinascita della luce, e questa rinascita è il pensiero che si libera. Così l'arcobaleno, e siccome c'è una domanda che vuole che nuovamente noi ci occupiamo del rapporto tra pensare, sentire e volere, magia del volere, magia del sentire, magia del pensare, ma poi ce n'è un'altra che parla dello stesso argomento, e quindi qui ho confuso un po' le domande. Pensare, sentire e volere, quando è che il pensiero rinasce veramente come luce e non è più il pensiero riflesso? Quando il pensiero trova l'accordo con il sentire e il volere, il cui simbolo è il triangolo equilatero, è un simbolo sul quale i Rosa Croce meditano, perché l'uomo veramente comincia a nascere, a rinascere come essere spirituale, quando si riforma questo accordo tra pensare, sentire e volere. E quindi l'operazione eterica del pensiero comincia a essere strumento della vita più segreta dell'anima, perché il corpo astrale dell'uomo è un tessuto divino in cui ciò che c'è di originario nel pensare, nel sentire e nel volere è tormente, serbando la potenza primordiale divina, e tutto questo è latente, e per un sonno profondo di questo corpo astrale, le forze del corpo astrale diventano strumento della tenebra, ossia diventano strumento dell'egoismo peggiore dell'uomo, perché l'egoismo non è il corpo eterico, ma è il corpo astrale. Ma il corpo astrale non ritroverà mai la sua sostanza divina se non c'è la liberazione del pensiero, ossia la risalita dalla luce riflessa alla luce pura, alla luce vivente. E quando questa operazione è compiuta, che cominciano ad accordarsi le forze profonde del corpo astrale, e il corpo astrale come sintesi del pensare, del sentire, del volere, delle gerarchie, è un tessuto d'amore divino, e noi con questo tessuto d'amore divino, dormente o tenebrato, noi compiamo le azioni più terribili. E questa la contraddizione dell'umano, per cui l'umano ha bisogno del dolore, della sofferenza, del sacrificio, di una disciplina rigorosa ed eroica per ritrovare quello che c'è di più prezioso nell'intimo tessuto della sua vita interiore, che è il corpo astrale come strumento dell'amore divino, che nel pensiero libero comincia ad avere il potere della libertà, per cui finalmente l'uomo un giorno può amare senza essere costretto da impulsi, ma in quanto vuole, secondo il Logos, e quindi la resurrezione dell'amore divino sulla terra.